Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va tutto bene. E ringraziamo il Signore. Intanto, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bene, bambini cari, dalla dottrina spiegata da Don Dolindo Ruotolo, siamo arrivati alla terza istruzione. Chi ci ha creato? Ci ha creato il Dio. E allora, fatemi assentire. Se voi trovate una moneta d'oro su una sedia, chi l'ha potuta mettere? L'avete potuta mettere voi? No, perché voi non ce l'avete. Me l'ha messa una persona che ha molto denaro. E se uno dicesse che questa moneta è venuta qui per caso, direbbe bene o male? Direbbe male. Allora entra un uomo, tende subito gli orecchi, perché perlomeno crede che può averne qualcosa anche lui, guarda di lontano sulla sedia e poi dice: questo è un pezzo di stucco dorato che è caduto a caso dal cornicione della chiesa. No, è una moneta d'oro, venitela a vedere, guardate come è ben incisa. Ma l'uomo non si convince, è duro di testa, se ne va. È intelligente o stupido? È uno stupido. Ragazzi miei, può dirsi messo a caso quello che è scolpito bene con ogni cura e che dimostra invece che solo un artista l'ha potuto fare? Questa moneta non è un pezzo di stucco caduto a caso dal cornicione, perché è bene scolpita e porta scritto sopra il valore che ha. Attenzione! Prendete la dottrina cattolica, no? E trovate la prima pagina e leggete. Chi mi ha creato Dio. In tutti i vostri libri sta scritto così. Sì, in tutti i libri è scritto così. E allora il libretto della dottrina, come è stato stampato dal tipografo o a caso? È stato stampato dal tipografo perché ci sono le lettere ben formate, perché è un libretto ben ordinato. Se io dico aprite a pagina 5, tutti troverete lo stesso alla medesima pagina, il che significa che chi ha stampato il libro doveva essere un uomo che pensava, e non già uno stupido che prende le lettere e le mette a caso così. Allora, attenzione. Quando si vede qualche cosa ordinata, bella, di valore, si può dire che è fatta a caso? No, ma si deve dire che qualcuno l'ha fatta. L'abito che indossiamo, chi l'ha fatto? Il sarto. E gli occhiali, chi li ha fatti? L'ottico. La chiesa, chi l'ha fatta? L'ingegnere e i fabbricatori. Dunque, voi vedete che tutto quello che è formato, che è ordinato, che è limitato, deve essere fatto da qualcuno. Il caso non esiste, perché ogni cosa ha una causa. Io prendo un pezzetto di carta, lo getto per terra, è caduto vicino alla sedia, c'è caduto a caso, a primo aspetto sembra proprio così, e invece non è così. Questo pezzetto di carta è caduto proporzionalmente al suo peso, alla sua massa, all'urto che ha avuto dalla mia mano. Uno scienziato potrebbe calcolare con formule matematiche precise le leggi che hanno regolato la caduta di questa carta. Voi vedete quanto sono belli i fiori, come sono bene ritagliati, come sono ordinate e simmetriche le sue foglie. E chi ha formato i fiori così? Il contadino li semina, ma non li forma, non è capace di formarli. Essi non nascono così a caso, perché sono tanto ordinati. È dunque un essere intelligente che li ha fatti. E quest'essere è Dio. È una stoltezza dire che li abbia fatta la natura, perché la natura è proprio l'insieme delle opere fatte da Dio. Sarebbe stupido un ragazzo che dicesse: sapete chi ha fatto i mobili? Chi ha fatto la mobilia? No, sciocco. Chi ha fatto il falegname? Perché la mobilia non è altro che l'insieme dei mobili. Se io vi dicessi: ora fatemi un candeliere di legno, lo sapreste fare? No. E se vi dicessi: prendete l'altare di marmo e trasportatelo in fondo alla chiesa, lo potreste fare? No, perché vi mancherebbe la forza. Se un uomo prende la creta e fa un pupazzo e poi gli dice: vattene in fondo alla chiesa con le gambe tue, il pupazzo se ne va. No, perché quest'uomo non è capace di dargli la vita. Il pupazzo non è vivente. Un uomo può con una sola parola formare un oggetto? No, ma ha bisogno di lavorare, perché non ha la potenza di creare le cose con una parola. Questa potenza ce l'ha solamente Dio, perché è infinito e può tutto quello che vuole. E se l'uomo non può fare nulla senza avere il materiale e senza lavorare, poteva mai formarsi da se stesso? Dio solo ci dà la vita e ce la conserva. Se io domandassi a ciascuno di voi quante ne avete, ognuno naturalmente risponderebbe secondo l'età che ha. Chi mi direbbe: ho 7 anni, chi 8, chi 9, significa che 7 anni, 8 anni fa voi non eravate ancora sulla terra. Nella vostra casa nessuno vi chiamava perché non esistevate. Chi vi ha dato la vita nel mondo sono stati i vostri genitori, ma anche essi hanno un'età determinata. Per esempio, chi ha il padre e la madre che hanno 30 anni, chi 40. Ora questo significa che 30 e 40 anni fa neppure i vostri genitori c'erano. D'altra parte, i genitori vostri vi hanno dato soltanto la vita terrena. Ci fanno crescere, ma non ci hanno dato la vita. Avete mai visto un bimbo di latte? La madre lo alimenta, lo pulisce, lo addormenta, gli canta la ninna nanna. E il bambino giorno per giorno cresce. Chi è che lo fa crescere? La madre con le sue cure può dargli il mezzo per crescere, ma Dio che ha dato a questo bambino l'anima lo fa crescere. Voi prendete uno degli alerchini di legno o di stucco che sono nei piattini, mettetelo nella culla, dategli il cibo e vedete se cresce. Non può crescere perché è di legno o di stucco, perché non ha l'anima, perché non vive. Il pulcinella lo ha fatto un artista ed è data a voi per farvi divertire. Esso dunque non sta nelle vie della provvidenza di Dio. E perché è fatto dall'uomo, non vive e non cresce. Voi vivete e crescete perché avete l'anima. Se uno muore, le persone piangono, ma non tornano in vita. Perché significa che essi non hanno tutto il dominio sulla vita. Se si guasta un arlecchino, l'artista che lo ha fatto non si mette a piangere, lo accomoda, ne costruisce un altro, perché l'arlecchino sta in suo potere, perché egli lo ha fatto da un poco di creta o da un pezzo di legno informe. Dunque i nostri genitori ci hanno dato la vita terrena, ma anche per darcela hanno bisogno della forza e della provvidenza di Dio. La vita ce la dà sempre solo il Signore, perché ne ha la potenza. Sicché quando uno vi domanda di chi siete figli voi, voi rispondete il nome del vostro papà e della vostra mamma. Se invece vi domanda chi vi ha creato, voi rispondete mi ha creato il Dio. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Signore Gesù, che ami i bambini, accogli con gioia i cuori piccini. Tu ci hai insegnato che il nostro è il tuo regno, fa che per sempre io ne sia degno.
Bambini cari, noi costruiamo le cose, ma non le creiamo. La differenza è questa, che quando costruiamo abbiamo bisogno di altre cose, per esempio per fare un banco abbiamo bisogno del legno e per avere il legno abbiamo bisogno dei tronchi d'albero e quindi abbiamo, e poi abbiamo bisogno anche del falegname. Il falegname a sua volta ha bisogno di chiodi, della pialla, del martello. Dunque abbiamo bisogno di tante cose per costruire. Il Dio invece dal nulla ha creato tutto. E ora però, sentite, i nostri genitori avevano avuto tutto nel paradiso terrestre. E invece hanno disubbidito, ricordate? Il Dio aveva detto di non mangiare il frutto dell'albero del bene e del male, ma il demonio li ha tentati, ha detto loro diventerete come Dio, e loro hanno mangiato e purtroppo sono stati castigati, cacciati fuori dal paradiso terrestre. E sentite le conseguenze del peccato originale. Quando Dio creò Adamo ed Eva, formò il loro corpo di terra e in quel corpo infuse un'anima ragionevole, fornita di intelletto e di volontà. A questi doni di natura, Dio, per pura bontà sua, ne aggiunse altri che non erano richiesti dalla natura umana, la quale senza di essi sarebbe stata ugualmente completa in se stessa. Il Dio illuminò l'intelligenza dell'uomo di una luce straordinaria, per la quale egli poteva, con estrema facilità, apprendere tutte le scienze. Fortificò la volontà dell'uomo in modo che fosse inclinata costantemente al bene e non si sentisse trascinata al peccato. Agli elementi materiali che costituivano il corpo diede tanta vitalità da tenere sempre lontano la malattia e la morte, in modo che, dopo finito il tempo della prova sulla terra, l'uomo sarebbe passato alla celeste gloria, senza dolore e senza morte. E finalmente arricchì l'anima dei tesori preziosi della grazia santificante e delle virtù infuse, per cui essa era elevata a un grado di perfezione superiore alla sua propria natura e si illuminava di una luce divina. Di tanti e sì preziosi doni furono arricchiti da Dio Adamo ed Eva nel primo istante della loro creazione. E di quei doni dovevano godere non soltanto loro per tutta la loro vita, ma anche tutti i loro discendenti e in tutte le generazioni umane, fino alla fine del mondo. Ma il disegno dell'infinita generosità di Dio fu orribilmente sconvolto dal peccato. Adamo ed Eva si ribellarono a Dio e perdettero tutti i suoi doni, non solo per sé, ma anche per tutti i loro discendenti. Le conseguenze del peccato originale furono tremende per il corpo e per l'anima. Il corpo fu soggetto alle infermità, ai dolori, alle fatiche, alla morte. L'anima fu soggetta all'ignoranza, alla malizia, alla debolezza, alla concupiscenza. L'intelligenza rimase offuscata, in modo che con difficoltà conosce il vero, con facilità cade nell'errore e si inclina più alle cose temporali che alle cose eterne. La volontà rimase indebolita e inclinata verso il male, in modo che con gravissima difficoltà supera il vizio e pratica le virtù. Anzi, spesso si sente trascinata verso il peccato, anche quando la ragione comprende chiaramente che è male. In tanto sconvolgimento di tutta la natura umana, che cosa diventò la vita dell'uomo sulla terra? Ignoranza, povertà, malattie, guerre e vizi di ogni genere furono il retaggio della misera umanità attraverso i secoli. Bambini erano felici, vivevano nel paradiso terrestre, hanno peccato e divennero infelici perché soggetti all'ignoranza, alle malattie. Ascoltate ancora questo fatto. L'albero guasto. Un ricco signore aveva piantato nel suo giardino un albero di ottima qualità e di una specie singolarissima, sicché non se ne trovava un altro simile in tutto il mondo. L'albero cresceva bello e rigoglioso e si caricava di frutti belli e squisiti, quando un serpente velenoso si attaccò alle radici e incominciò a rosicchiarle, e in esse iniettò il suo veleno. La povera pianta, con le radici guaste, non poté più assorbire dal terreno tutto l'alimento necessario, e quel poco che ne assorbiva saliva nei rami, misto al veleno del serpente. Quel veleno infettò tutti i rami, tutte le foglie, tutti i fiori dell'albero, e quando cominciarono a maturare i frutti, anch'essi furono avvelenati, e persino i semi racchiusi nei frutti furono avvelenati. Ben presto le foglie ingiallirono e caddero, i frutti non ancora giunti a maturazione si spaccarono e infine tutto l'albero si seccò. Il ricco signore, addoloratissimo di quanto era accaduto, poiché di tale specie non se ne trovava un'altra pianta all'infuori di quella, fu costretto a seminare i semi di quell'albero guasto per ottenere altre piante. Nacquero le piante simili alla prima, ma sebbene non si fosse avvicinato ad esse il serpe velenoso, crebbero guaste e quasi senza foglie, e i frutti furono rachitici e non giunsero a maturazione. Il ricco signore tentò la prova una seconda volta, ma sempre con lo stesso esito. Meravigliato della cosa, ne parlò con un amico e gli disse: «Io comprendo come la prima pianta si sia guastata, perché fu avvelenata dal serpe nelle sue radici, ma non comprendo perché tutte le altre piante, le quali non furono toccate dal serpe velenoso, si siano ugualmente guastate». E l'altro rispose: «Amico mio, è vero che queste altre piante non sono state toccate dal serpe velenoso, ma i semi che tu hai messo sotto terra li hai presi da una pianta avvelenata e che fu guastata proprio nelle sue radici. Come pretendi che da tali semi vengano piante e frutti buoni? Potranno passare secoli, potrai seminare e riseminare mille volte questi semi, ma poiché essi provengono sempre da una pianta avvelenata, ne avrai sempre piante e frutti avvelenati e guasti». Quel che diceva il ricco signore a riguardo delle sue piante lo dicono taluni quando contemplano tutti gli uomini sotto il peso del castigo che Dio inflisse ad Adamo ed Eva. Siamo Adamo ed Eva, dicono essi, furono avvelenati dal serpente infernale e commisero il peccato. Perché dobbiamo portare la pena anche noi? La risposta è semplice: che quelle piante rachitiche e guaste, dopo tanti secoli e dopo tante riproduzioni, avessero potuto comprendere, forse avrebbero detto: perché dobbiamo essere condannati a crescere così rachitiche e guaste e a produrre frutti tanto cattivi? Che colpa abbiamo noi? se quella prima antichissima pianta si lasciò avvelenare da un serpe? Ad esse si dovrebbe rispondere: voi non avete nessuna colpa, ma avete la sventura di derivare la vostra origine da quella pianta avvelenata che fu la prima e come radice di tutta la vostra razza. E così si deve rispondere al riguardo del peccato originale. I discendenti di Adamo ed Eva non ne hanno colpa, ma hanno la sventura di discendere da quei genitori che con la loro colpa guastarono nelle sue radici la natura umana, e di quel guasto tutte le generazioni portarono e porteranno le dolorose conseguenze. Per questo che il peccato di Adamo ed Eva si chiama peccato originale, perché fu commesso nelle origini e come nelle radici delle umane generazioni, e perché si trasmette per generazione a tutti gli uomini. Avete compreso? Purtroppo gli uomini, anche non avendo peccato, portano le conseguenze di quel peccato originale, perché tutto deriva dai nostri progenitori. Prima di fermarmi, però, voglio dirvi questo: che il Dio, nella sua bontà infinita, ci ha mandato la Madonna Gesù, che ci hanno riscattati dal peccato, e poi ci hanno donato la Santa Madre Chiesa, che coi sacramenti ci cancella il peccato. Quando nasciamo, con il battesimo, cancelliamo la macchia originale. Ecco, e ritorniamo innocenti. Abbiamo i sacramenti. E quindi, vedete Dio quanto è buono, anche se noi non siamo buoni, il Signore è infinitamente buono. Fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Thank you.
E alla fine io vi leggo qualche fatto di Padre Pio e qualche fioretto riportato nella mia messa. Allora, di Padre Pio vi dico questo. Ci dice Wanda Sellac che una volta fu visto Padre Pio sporgersi ansimando fuori dal confessionale e richiamando con gesti l'attenzione di una figlia spirituale, dirle di correre fuori dalla chiesa. Quella prontamente ubbidì e quando fu sul piazzale vide da lontano una signora, anche lei figlia spirituale di Padre Pio, che avanzando a fatica nella bufera di neve invocava aiuto. E allora, chi ci offre questa testimonianza sottolinea che Padre Pio aveva un viso sofferente, perché aveva raccolto le invocazioni di soccorso di quella povera donna. E poi un'altra testimonianza ce la dà il dottor Mario Sambico, il quale aveva avuto un incidente ed era stato costretto a usare il bastone. Un giorno Padre Pio gli disse: e butta via il bastone. Prontamente egli lo mise in un angolo. Nel corso della conversazione prese anche un bambino sulle spalle con molta naturalezza. Poi si rese conto che camminava bene e così ritornò a ringraziare il Padre Pio. Vi leggo ancora poi, adesso, un fioretto dal libro La mia messa. Confidare nella Divina Provvidenza. Nel 1908 l'Istituto San Gaetano di San Luigi Maria Guanella stava attraversando un periodo difficile per quanto riguardava l'economia. Alcuni fornitori volevano sospendere i rifornimenti a causa dei pagamenti in arretrato. Infatti bisognava pagare 15.000 lire al fornaio, 8.000 al caseificio, 6.000 al salumiere. Esposta la situazione a Don Guanella, egli rispose: siete senza fede, Dio provvederà. Intanto fate la novena a San Gaetano, il santo della provvidenza. La domenica precedente la festa di San Gaetano, una donna si presentò al convento chiedendo se fosse quello l'istituto di San Gaetano. Alla risposta affermativa, la donna riprese dicendo che il suo padrone, Gaetano Mantica, prima di morire le aveva lasciato un libretto bancario sui quali erano versate 25.000 lire da donare a quell'istituto e ella avrebbe trovato il suo maggior tradimento. Ascoltato il fatto, San Luigi Guanella ne ringraziò il Signore, invitando tutti ad avere maggiore confidenza in Dio. E ancora vi leggo l'ultimo di questa giornata. Questa è la corona che io volevo. Un giorno un pastorello entrò in una chiesetta di campagna per pregare davanti alla statua della Madonna. Allora la Vergine Santa gli parlò e gli disse: portami una corona. Il pastorello uscì nella campagna, raccolse un bel mazzo di fiori, formò una corona e la mise sul capo della Madonna. L'indomani trovò la corona di fiori per terra. La Madonna gli disse di nuovo: portami una corona. Allora venne preparata per la Madonna una corona d'oro e la statua venne solennemente coronata dal parroco. L'indomani il pastorello, entrando in quella chiesetta, trovò la corona d'oro per terra. La Madonna gli disse per la terza volta: portami una corona. Il pastorello andò in città dal parroco e raccontò l'accaduto. Era presente San Domenico di Guzman, il quale prese una corona del Santo Rosario e disse al pastorello: questa è la corona che vuole la Madonna, prendila e va a metterla nelle mani della Madonna. Quindi prese un'altra corona e gli disse: prendi quest'altra corona, tienila per te e recita ogni giorno il Santo Rosario. Il pastorello prese le due corone e andò nella chiesetta di campagna, mise una corona nelle mani della Madonna e con l'altra recitò il Santo Rosario. Appena finito il rosario, la Madonna gli disse: questa è la corona che io volevo. E la Madonna parla chiaro: vuole il Santo Rosario. Proprio da voi bambini sì, perché la Madonna, il Rosario, l'ha chiesto a tre pastorelli, erano vicini, Francesco, Giacinta e Lucia. E loro ha chiesto il Rosario e loro lo recitavano. Lo ha chiesto a Bernadette, che era una ragazzina, e la Madonna ha recitato il Rosario insieme a Bernadette. Bambini cari, la Madonna è mamma, ma una mamma celeste grande, che ci vuole tanto, tanto, tanto bene, e ci suggerisce di recitare il Rosario, e attraverso il Rosario ci darà qualunque cosa. Quindi forza, chiediamo. Anche Gesù dice: chiedete e otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Allora la preghiera dei bambini è tanto gradita al cuore di Gesù e di Maria. Su, datevi da fare. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.